Va ora in onda Diplomazia e dintorni, un programma curato e condotto da Stefano Baldi. Buonasera, buonasera a tutti da Stefano Baldi. Siamo alla 58esima puntata di Diplomazia e dintorni. Continuiamo a macinare chilometri, puntate, ospiti, per spiegare un po' che cosa fanno i diplomatici. Come ricorderete, settimana scorsa abbiamo avuto come ospiti telefonici due giovani diplomatici che sono anche già ambasciatori e che facevano gli ambasciatori. Questa puntata, devo dire, ha avuto molto successo, ha sollevato grandi curiosità. Speriamo che abbia anche in qualche modo un po' spiegato meglio questo lavoro, questa parte del lavoro del diplomatico, e oggi abbiamo pensato di fare una parte, diciamo, quasi complementare. Adesso la vedremo perché uso questo termine, parlando un pochettino di quella che è l'attività, il ruolo, la funzione del console. Quindi oggi avremo, un po' in parallelo con l'altra volta, due giovani colleghi anche in questo caso, che sono consoli in due consolati importanti in Europa. Quindi diciamo, esamineremo meglio qual è l'attività di un console in Europa, e il primo di loro è già in linea. Si tratta del console generale Maurizio Canfora, che è a Francoforte. Maurizio, buonasera.
Buonasera Stefano, buonasera a te, grazie per l'invito e un saluto anche a tutti gli ascoltatori. Anch'io in realtà sono un ascoltatore del programma e avrei voluto sinceramente che ci fosse stato circa 18 anni fa, quando mi apprestavo a fare il concorso. Insomma, sarebbe stato sicuramente un'ottima introduzione.
Per spiegare un po' meglio, senti, una prima cosa che io vorrei subito chiederti da spiegare è questa storia che i diplomatici sono ambasciatori e consoli, ma come funziona? Perché naturalmente c'è sempre molta confusione, no? E si pensa sempre del diplomatico come ambasciatore, ma il diplomatico perché è anche console?
Il diplomatico è anche console perché la funzione consolare, che sostanzialmente si riassume nella protezione degli interessi dei cittadini italiani all'estero e nella cura di quelle che sono le loro esigenze, è a mio avviso una parte essenziale del lavoro nostro all'estero, del lavoro anche delle nostre ambasciate all'estero quando non esistono consolati separati. Quindi sì, è essenziale per quanto mi riguarda che chi svolgerà o intende svolgere funzioni diplomatiche abbia anche una sua particolare sensibilità per quel che riguarda la protezione proprio degli interessi e della vita concreta delle persone che vivono all'estero. Senti. Ed è una sensibilità che uno può sviluppare, a mio avviso, molto bene solo quando la vive in diretta.
Nel caso tuo, tu hai detto che in certi casi l'attività consolare si svolge nelle ambasciate perché c'è un ufficio consolare, ma nel caso specifico tuo, tu sei console generale. Cosa significa questo titolo?
La differenza tra il console normale e il console generale in realtà risiede nell'importanza e nelle dimensioni della sede e del numero di italiani che a questa sede insomma fanno riferimento. Voi dovete immaginarvi i consolati come una sorta di mega amministrazioni dello Stato italiano, però prese tutte insieme, trasferite in un unico ufficio all'estero. A ogni ufficio consolare compete quella che si chiama una circoscrizione, che in certi casi può essere appunto l'intero paese, in altri casi, come il caso mio della Germania, è solo una parte della Germania. E questo perché? Perché in Germania ci sono tantissimi italiani. Statisticamente la Germania è il secondo paese al mondo per numero di italiani residenti, e quindi il territorio dello Stato viene diviso in varie circoscrizioni che corrispondono a delle aree geografiche, e all'interno di quelle aree geografiche ci sono degli italiani residenti. Nel mio caso è un consolato generale perché io ne ho 150.000.
Non c'è male, direi. Non c'è male, non è proprio un piccolo posto. Senti, prima di spiegare che cosa tu fai, quante e quali cose, e direi di farlo dopo il pezzo musicale, ma prima di passare al primo pezzo musicale, io volevo domandarti una cosa: ma Come si fa ad arrivare ad essere consoli? Cioè, magari qualcuno si immagina che uno inizia a fare questa carriera consolare o questa parte consolare della carriera e poi continua così. In realtà non è così, perché tu hai ben altre esperienze in precedenza.
Sì, io in realtà ho avuto un percorso che ha visto due tipi di esperienze fondamentali. La prima, appunto, quella consolare, e la seconda, il multilaterale di un certo tipo, e quindi il multilaterale per quanto riguarda il lavoro all'interno dell'Unione Europea. In realtà io sono arrivato a fare il console quasi per caso, perché al momento in cui ho preso servizio al Ministero sono stato assegnato in quella che al tempo, che poi non è tantissimo tempo fa, si chiamava Direzione Generale dell'Emigrazione e che oggi si chiama Direzione Generale degli Italiani all'Estero, in un ufficio interessantissimo e anche molto pesante, che era l'ufficio che si occupava dell'assistenza agli italiani intesa in senso più ampio possibile, quindi dall'italiano che si trova detenuto in carcere ai contatti quindi con le nostre ambasciate e consolati all'estero, con le famiglie qua in Italia, a casi complicati di sottrazione internazionale di minori, quindi genitori che...
Tutte cose delicate, direi.
Esatto. E da lì è nata in qualche modo la volontà, dopo appunto 3 anni di ministero, di confrontarmi sin dall'inizio con un'esperienza di capo, insomma, e quindi di responsabile di una struttura consolare, e quindi sono andato in Australia, ho fatto lì per la prima volta il console, in una bella città che si chiama Perth. Successivamente, insomma, ho fatto altre esperienze anche al Ministero, per esempio ho lavorato per un certo numero di anni alla nostra unità di crisi, intramezzate però, ecco, da altre. Ho fatto il numero 2 in una piccola ambasciata europea in Lussemburgo e sono stato poi alla cooperazione allo sviluppo e alla rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione Europea, e in questi due casi mi sono occupato di tematiche europee.
Beh, insomma, si varia, come noi diciamo,
qualche giorno.
come noi diciamo spesso, si varia molto, ci sono molte possibilità di fare delle cose, delle attività, delle funzioni, delle responsabilità molto diverse. Prima di parlare di queste responsabilità, io direi di fare il nostro primo ascolto musicale, di passare a quella che è la scaletta musicale brevemente, e quella che ascolteremo oggi è una selezione, sì, sempre in jazz, come sa chi ascolta Diplomazia e Dintorni, oggi dedicata un po' a canzoni famose di rhythm and blues, quello che viene chiamato R&B, e di soul, però rifatte in modalità jazz. E per chi mi ha ascoltato in passato sa il mio amore per Barry White, e quindi non potevo in questo caso non iniziare con un tributo a Barry White fatto in versione smooth jazz. In questo caso è Love's Theme. Thank you. versione un po' edulcolorata di Love's Theme di Barry White. Questo era tratto da un disco, da una compilation che si intitola Smooth Jazz Tribute to Barry White. Ma sempre meraviglioso questo pezzo di metà degli anni 70 che ha fatto un po' la storia del rhythm and blues. Bene, siamo in collegamento telefonico con Maurizio Canfora qui a Diplomazia e Dintorni. Maurizio Canfora è il console generale d'Italia a Francoforte e stiamo un pochettino cominciando ad esplorare a spiegare che cosa fa un console generale. Maurizio, tu prima hai detto che è un po' un'interfaccia di tante amministrazioni italiane all'estero, no? Nei confronti della nostra comunità, collettività italiana all'estero. Questo in che cosa si concretizza? Cioè tu che cosa fai? Quali sono le cose che ti occupano più tempo, le attività che ti occupano più tempo o che ti impegnano maggiormente in questo senso?
A mio avviso il console generale è essenzialmente un manager di risorse e di strutture. Noi dobbiamo aprire tutti i giorni lavorativi della settimana e tutti quei giorni dobbiamo fornire una serie variegata di servizi a un pubblico sempre numeroso che viene a chiederceli, e lo dobbiamo fare nel minore tempo possibile, con un servizio il più possibile professionale e rispettando chiaramente quella che è la normativa italiana, il che può essere spesso complicato quando si è all'estero. Quindi questo è il core business del consolato.
Senti, tu parli di servizi, fai qualche esempio, quali sono i servizi che un italiano viene a chiedere, un italiano che sta da poco a Francoforte o da tantissimo tempo, perché penso che siano realtà anche molto diverse, viene a chiedere al consolato?
La prima cosa è chiaramente chiedere di iscriversi, come quando uno in Italia cambia casa e quindi va al comune per regolarizzare la propria situazione anagrafica, viene in consolato, il primo atto normale che fa è chiedere di iscriversi. In secondo luogo, probabilmente questa persona avrà bisogno prima o poi che un suo documento di identità che sta scadendo o che è già scaduto venga rinnovato. Ecco, i consolati rilasciano e rinnovano i documenti di identità, dai passaporti alle carte d'identità.
Quindi è come andare, come andare in comune, io vado in comune e invece vengo al consolato.
Esatto, però altre volte, per esempio, qualcuno ha bisogno di un altro servizio, per esempio ha importato una macchina dall'Italia e vuole cambiare la targa e vuole cancellare questa macchina dal registro automobilistico e quindi viene in consolato per sbrigare anche questa pratica. Oppure, parliamo di casi abbastanza frequenti, divorzia e magari ha un diverbio con il coniuge in materia di affido dei propri figli, che ricordiamo sono anche cittadini italiani. Il console, certo, ha anche in questo caso funzioni di giudice nei confronti del minore, quindi è un po' una specie di giudice del tribunale dei minori.
Beh, insomma, quindi è un po' una diciamo, attività quasi rinascimentale che bisogna svolgere in termini di quante materie o situazioni ci si può trovare a dover fronteggiare.
Esiste su YouTube o anche su Facebook un documento molto interessante recentemente pubblicato dai nostri colleghi inglesi del Foreign Office, delle più disparate e strane richieste che sono arrivate ai loro uffici consolari nel mondo. Ognuno di noi, immagino, potrebbe raccontare insomma aneddoti spassosi sul tipo di richieste che riceviamo, proprio perché le nostre competenze sono vastissime ed è spesso difficile anche per il pubblico capire dove si ferma l'assistenza consolare e dove inizia invece insomma qualcosa che va più nel privato.
Senti, però i consolati sono spesso conosciuti, almeno da chi si muove, dagli italiani che si muovono, come un punto di riferimento. Tu hai detto poi anche quando sei stato a Roma che hai svolto la tua attività nell'ufficio che si svolge di assistenza ai connazionali, ma l'assistenza ai connazionali certe volte è anche fatta in favore di quelli che si trovano temporaneamente lì, no? Perdono appunto il documento, il passaporto o subiscono qualche problema. Ecco, in questo caso si scopre che c'è il consolato. E tu che tipo di attività hai in questo senso lì a Francoforte?
Francoforte in questo senso è paradigmatico come esempio, perché qua abbiamo uno dei primi 10 aeroporti intercontinentali al mondo,
certo.
Sicuramente il più grande insieme a Parigi nell'Europa, nell'Europa continentale. Quindi spesso capita, questo è un porto un po' di passaggio di varie persone, quindi spesso capita che abbiano bisogno di assistenza per quanto riguarda la perdita dei documenti di viaggio, e in quel caso chiaramente si è disposti a lavorare anche un po' fuori dall'orario di servizio, ma più frequentemente ci sono altri casi, purtroppo meno banali, insomma, di connazionali che si trovano in difficoltà perché per esempio hanno un incidente stradale lontano da casa, oppure non è il caso di Francoforte, speriamo non lo sia mai, però anche casi in cui possono verificarsi calamità naturali o attentati. Ecco, in questo caso i consolati nel mondo sono in prima linea nel dare proprio l'assistenza materiale agli italiani e nel tenere soprattutto i contatti con i familiari che possono essere preoccupati a casa.
Certo, quindi sempre comunque un punto di riferimento. Senti, riprenderemo nel prossimo blocco qualche altro esempio di attività, non mancano, potremmo andare avanti sicuramente per una lunga lista, sarà un po' difficile fare una scelta, però adesso passiamo a un altro breve ascolto musicale, sempre della nostra scaletta oggi dedicata al soul, al rhythm and blues, e anche il pezzo che ascolteremo è molto famoso, si intitola Don't You Worry About a Thing, e questa è la versione di Bonnie James. Ed è questa versione del sassofonista Bonnie James di una bellissima canzone anche portata al successo da Stevie Wonder, Don't You Worry About a Thing. Bene, riprendiamo la conversazione con Maurizio Canfora, console generale a Francoforte, che ci ha un po' illustrato alcuni degli aspetti, direi, piuttosto complessi, nel senso di molto ampli, molto diversi fra loro, dell'attività svolta da un console, in questo caso un console generale. E abbiamo parlato un po' dell'attività nei confronti della collettività, degli italiani che vivono lì, ma Maurizio, poi ci sono anche altre funzioni molto importanti che il console svolge.
Sì, come ogni rappresentante di un paese straniero all'interno di una realtà estera, il console svolge all'interno della sua circoscrizione anche un po' funzioni di promozione dell'immagine e della cultura italiana e in qualche modo anche cerca di assistere in collaborazione con una serie di altri attori quegli italiani che vogliono investire o migliorare i rapporti tra il paese ospite e il nostro paese.
Senti, e questo concretamente come si svolge? Cioè, quali sono le attività, per esempio, che lì nella tua realtà tu ti trovi a dover organizzare o a dover partecipare per questo tipo di attività?
Due esempi essenziali. Francoforte è una città fieristica, la sua identità anche come città e la sua nascita nasce da questo. Quindi a Francoforte nel corso dell'anno esistono tante fiere di portata internazionale dove spesso arrivano tanti espositori, centinaia di espositori dall'Italia, dalla famosissima Fiera del Libro.
Meravigliosa, stavo pensando proprio a quella, meravigliosa.
Esatto. Ad altri tipi di fiere che sono per esempio il Salone Internazionale dell'Auto, nell'acronimo tedesco IAA, che si svolge ogni due anni, o a delle fiere specialistiche come sempre nel settore dell'auto, Automeccanica, che ci sarà quest'anno e che è appunto il settore degli espositori di tutti i fabbricanti delle parti che compongono le auto. È chiaramente un settore nel quale l'Italia è estremamente ben posizionata. E diciamo che come fiera di Francoforte spesso l'Italia dopo la Germania si posiziona sempre al secondo posto come numero di ditte che vengono qua. Quindi il consolato, anche in collaborazione con la Camera di Commercio e chiaramente con l'ambasciata a Berlino, cerca un attimo di posizionare e di fare in modo che l'immagine del paese passi anche attraverso quelle storie positive di questi espositori italiani.
Senti, tu prima parlavi anche di promozione culturale, come si incastra, come si interseca l'attività di promozione culturale con questa attività, diciamo, di promozione, se vogliamo, commerciale, economica del nostro paese?
Sono due facce complementari della stessa medaglia. Da un lato è possibile sempre cercare di utilizzare le sponsorizzazioni che provengono dal mondo privato per rendere maggiormente efficace la promozione culturale. Un esempio che posso fare: quest'anno è il 70° anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana. In questa occasione il Consolato Generale di Francoforte insieme a Banca Intesa San Paolo organizzerà qua un bellissimo evento con l'orchestra da camera della Scala di Milano. L'altro esempio, insomma, dell'attività del consolato nel campo della promozione culturale è la partecipazione all'organizzazione in prima persona di cicli di presentazione, per esempio, di film italiani. Mm-hmm. Qua a Francoforte mm-hmm. c'è un festival del cinema italiano che è presente qui da 21 anni e che gode di ottima salute.
Beh, direi che anche in questo senso le capacità che vanno sviluppate sono molto differenti, perché se è vero che non basta essere presenti, ma bisogna, insomma, anche mostrare il meglio di sé, si trova a doversi confrontare con settori, persone e anche stimoli molto diversi. Penso che sia abbastanza interessante tutto questo.
No, è estremamente interessante, sicuramente non ci si annoia mai. Una delle particolarità di Francoforte anche in Germania rispetto al lavoro consolare è quella di avere all'interno di una circoscrizione che è molto vasta un pubblico di connazionali molto diversificato. Andiamo dagli immigrati del primissimo tempo che tra gli anni 50 e 60 sono venuti qua in Germania a un pubblico diciamo così molto più che si avvicina ai professionisti di alto livello che sono i funzionari internazionali che qua lavorano presso la Banca Centrale Europea, ma anche presso delle strutture di eccellenza come il centro operativo dell'Agenzia Spaziale Europea che si trova a Darmstadt vicino Francoforte, mm-hmm. nella mia circoscrizione, che è quello che poi ha mandato la famosa missione Rosetta in orbita con degli ingegneri italiani che hanno contribuito all'atterraggio della sonda sulla cometa.
Beh, sicuramente hai occasione di incontrare degli italiani un po' straordinari, oltre a tantissimi italiani ordinari, ma non per questo meno importanti, voglio dire, da curare. Senti, avrei un'ultima domanda da farti. Visto che tu hai, come dicevi prima, hai fatto questa esperienza anche in un paese piuttosto lontano, con una realtà abbastanza diversa come l'Australia, se dovessi individuare uno o più elementi che differenziano queste tue due esperienze consolari, una in Australia, una in Germania, che cosa così condivideresti con noi?
Gli italiani d'Australia sono molto più lontani dall'Italia, questa è una banalità, ma questo significa molto, perché per loro il consolato è molto di più un attore anche politico di rappresentanza di quella che è l'Italia e l'italianità all'estero, e loro vedono nel consolato una visione un po' romantica di questa Italia che hanno lasciato tanto tempo fa. In Europa chiaramente la situazione è molto diversa, i contatti con l'Italia anche tramite le televisioni, oggi via satellite, sono molto più semplici, e quindi il consolato è uno fra gli interlocutori chiaramente importanti che ci possono essere, insieme a molteplici altri anche direttamente che vengono dall'Italia. Probabilmente anche la seconda differenza è anche una questione di integrazione. Diciamo che in paesi come l'Australia o anche il Canada l'integrazione degli italiani è stata molto più in qualche modo lineare. In Europa, nei paesi di lingua tedesca, l'integrazione ha avuto degli alti e dei bassi. Oggi chiaramente siamo a un ottimo livello di integrazione, però in passato ci sono state anche serie difficoltà.
Bene, questo è molto interessante come analisi, e sicuramente sfugge a chiunque non abbia avuto questo tipo di esperienza. Ti ringrazio moltissimo per aver condiviso questo e anche tante altre cose di cui abbiamo parlato, anche se abbiamo dovuto un po' compattarle. Maurizio, grazie mille e speriamo di avere altre occasioni. Comunque ti facciamo veramente i nostri migliori auguri per continuare questo importante e anche impegnativo lavoro di console generale a Francoforte.
Grazie mille a te Stefano e saluti a tutti.
Bene, abbiamo avuto come ospite Maurizio Canfora, console generale a Francoforte. Tra poco avremo un altro collega console, non vi svelo chi, ma prima di passare al nostro prossimo ospite, naturalmente abbiamo un altro pezzo musicale, sempre legato al soul, al rhythm and blues, declinato in jazz. In questo caso è un pianista molto importante, un giamaicano, Monty Alexander, grande qualità jazzistiche di questo pianista, e il pezzo è ancora un altro pezzo che deriva dal grande catalogo di Stevie Wonder, tutti lo riconoscete, il pezzo si intitola You Are the Sunshine of My Life. You Are the Sunshine of My Life, l'avete riconosciuta in questa frizzante interpretazione di Monty Alexander, che si pone nella nostra playlist di oggi dedicata al rhythm and blues e al soul con modalità jazzistiche. E adesso passiamo al nostro secondo graditissimo ospite di oggi, anche in questo caso è un console. In questo caso ci spostiamo dalla Germania alla Svizzera, una bellissima città, e abbiamo in linea il console d'Italia a Basilea, Michele Camerota. Michele, buonasera.
Buonasera direttore, buonasera, piacere di sentirti.
No, il piacere è nostro e grazie per essere qui con noi a un po' a fare una chiacchierata che farà da complemento e integrerà quello che ci ha raccontato un po' Maurizio Canfora da Francoforte. Ora di Michele vi devo dire due cose. La prima è che mi chiama direttore perché io ho fatto il direttore della formazione, come voi tutti sapete, e quindi è stato un mio allievo, fra virgolette, se posso definire tale. La seconda è che è un giovane console, perché sia in termini di età sia in termini di tempo che ha trascorso nella sua attuale sede è molto limitato. Come sono le prime esperienze da console in una città così bella ma anche così impegnativa come Basilea?
Entusiasmanti, senza dubbio. Intanto è una grande emozione, direttore. Tu mi hai visto entrare alla Farnesina, io sono stato fortunatissimo ad averti come
vabbè, questa non l'abbiamo guida. Preparata, no. Lo diciamo.
No, come prima guida, anche perché tutti i tools che ci hai insegnato li sto già sperimentando. Molto entusiasmante come approccio, emozionante, perché se io penso a dove ero qualche anno fa e a dove mi ritrovo oggi, è un incarico certamente prestigioso in una città, come hai detto, molto, molto elegante, molto raffinata, con una comunità molto folta. Basilea, in questa circoscrizione consolare, fanno riferimento oltre 100.000 connazionali.
Beh, quindi è un numero ragguardevole. Abbiamo prima sentito Maurizio che diceva 150.000 a Francoforte, quello è un consolato generale, il tuo è un consolato senza nulla togliere, però sono più di 100.000, quindi non mancano le attività, sono sicuro.
Assolutamente no, come sicuramente è stato già detto, ma si è soliti definire i consolati in Europa come consolati primariamente di servizi, no? In particolar modo in paesi come la Germania, la Svizzera è il terzo paese al mondo dopo l'Argentina e la Germania per il numero di connazionali presenti. In Svizzera sono oltre 600.000 gli italiani, se poi si fa anche un rapporto percentuale rispetto alla popolazione, circa il 10% della popolazione della Confederazione Elvetica sono italiani, quindi sono consolati dove c'è tanto lavoro, tanta domanda di documenti, passaporti, insomma non ci si annoia.
Senti, ma a Basilea, no? Come dicevi tu, c'è un'emigrazione ormai di molto tempo fa, forse c'è anche una nuova emigrazione, ma fermiamoci un attimo su quella tradizionale, quella che è venuta in Svizzera negli anni 50 o anche prima. Quali sono il tipo di attività in cui tu ti trovi coinvolto per questo tipo di collettività?
Sì, io ho avuto anche la fortuna che l'anno scorso, da pochi mesi, sono entrati in vigore i nuovi comites, no? I comitati degli italiani eletti all'estero, e la mia fortuna è stata che proprio in questi mesi hanno organizzato una serie di riunioni con l'associazionismo, no? Le associazioni italiane presenti nei cinque cantoni coperti da questo consolato, riunioni alle quali io sto partecipando molto volentieri e che mi stanno proprio dando la possibilità di conoscere l'associazionismo storico, definiamolo così, della prima emigrazione, no? Che nemmeno tanto prima, nel senso parliamo dell'emigrazione del dopoguerra, dell'immediato dopoguerra, che poi una prima ondata ci fu anche inizio Novecento in Svizzera.
Senti, ma quando tu parli di associazioni, no? Sono associazioni per fare cosa? Cioè associazioni di cosa? Perché cosa riguardano?
Sono le più... Allora, io vedo il contesto è molto movimentato, ci sono associazioni regionalistiche, cioè l'associazione dell'Emiliano Romagnoli che venerdì sera faranno la piadinata.
Beh, mica male, mica male.
Dei valtellinesi, le associazioni dei friulani, quindi dei pugliesi, i campani, quindi c'è questo aspetto. Poi un altro aspetto interessante, direttore, che anche ci mette a dura prova ogni giorno col nostro lavoro, è che in un contesto come quello svizzero l'associazionismo è anche molto politicizzato, quindi c'è per esempio tutta la rete delle colonie libere, no? Le colonie libere che furono fondate nel 1943 come movimento antifascista, che quindi conserva questa tradizione. In Svizzera, proprio a proposito di politicizzazione del contesto, vengono eletti 5 rappresentanti tra deputati e senatori su un totale di 18 di tutto il Parlamento, quindi come vedi è molto...
C'è uno stretto legame anche politico, non c'è dubbio. Senti, riprendiamo questo discorso immediatamente subito dopo il pezzo musicale che vorrei adesso inserire, che è un pezzo musicale anche questo molto interessante, con un classico del soul che è Feel Like Making Love, in questo caso interpretazione di un pianista jazz che si chiama Cecil Ramirez. Ed era il piano di Cecil Ramirez in questo pezzo famosissimo del soul portato al successo da Roberta Flack, che si intitola Feel Like Making Love. E adesso riprendiamo la nostra chiacchierata invece con Michele Camerota, console a Basilea, con cui stiamo un pochettino scoprendo quali sono le attività svolte da un giovane console in un importante consolato in Svizzera. Abbiamo parlato un po' della emigrazione tradizionale, quella che già da molto tempo risiede in Svizzera, però non è l'unica emigrazione esistente. Esistono anche degli italiani che più recentemente si sono trasferiti a Basilea o in Svizzera.
Certo, assolutamente, e questa è una sfida molto importante anche che mi pongo, cioè quella di conciliare le esigenze diverse di queste due generazioni di emigrazione. Cioè oggi Basilea è anche una sede importante di multinazionali, si pensi alla Novartis, la Roche, Syngenta, c'è anche un'organizzazione internazionale, la Banca dei Regolamenti Internazionali, i famosi accordi di Basilea. Quindi a Basilea arrivano anche molti giovani italiani con profili altamente qualificati che io dico anche quando giro, sto girando molto direttore a incontrare la comunità,
questo è importante, no? Questo è importante di conoscere, sì, personalmente,
perché poi in fondo la prima emigrazione ci chiede soprattutto questo, non ci chiede la luna, ci chiede una presenza, di esserli vicini, di farli sentire una parola di vicinanza. E questa prima emigrazione io dico pure che non bisogna presentarla come quei giovani che scappano dall'Italia, no, sono invece dei giovani qualificati che in un mondo globale hanno bisogno di spazi più ampi che non solo l'Italia non può offrirli, ma nessun paese può offrirli, e quindi hanno bisogno di girare. Quindi saranno a Basilea per 5 anni, per 10 anni, qualcuno ci rimarrà di più, altri andranno via negli Stati Uniti, insomma.
Certo, ormai c'è una mobilità che fa parte di un modo di lavorare e anche di un modo di crescere nel lavoro che è importante a livello internazionale.
Assolutamente. La prima emigrazione invece ha altre peculiarità. Da poco è venuto a trovarci a Basilea il nostro collega a te molto caro, Silvio Mignano, attualmente ambasciatore.
Certo. Silvio è stato anche ospite qua in radio, naturalmente.
Sì. E lui gli hanno fatto una domanda in pubblico che io ripropongo, cioè proprio sulle differenze tra l'immigrazione italiana in America Latina e in Svizzera. In effetti io riscontro, ci riferiamo alla prima emigrazione, come diceva Silvio Mignano, che chi è partito per l'America, per l'Argentina, è partito con i famosi vaporetti, con un biglietto di sola andata, sapendo di non fare ritorno e quindi integrandosi anche maggiormente in quel contesto. Non è la stessa cosa in Svizzera, dove talvolta io ho l'impressione di vivere nella 21esima regione d'Italia, per certi aspetti, perché ci sono tanti emigrati che sono venuti qui 40 anni fa, 50 anni fa, ma con il pensiero fisso che prima o poi sarebbero tornati, e invece poi non è successo. E quindi nel frattempo
è uno spirito diverso, certo.
Sì, non si sono nemmeno integrati del tutto, ci sono nostri connazionali qui da 50 anni che hanno continuato a vivere in Svizzera come se vivessero in Italia, pensando di tornare sempre a casa, e poi per altre ragioni l'hanno fatto. Questo è diverso da questa nuova immigrazione che invece gira e ci chiedono anche cose diverse, quindi al consolato, no? Ci sono esigenze diverse.
Senti, e tutto questo naturalmente, lo diceva prima Maurizio, si deve poi concretizzare anche in un modo di organizzare il lavoro, no? Di essere un po' manager di una struttura che deve dare così tanti servizi, deve far fronte a così tante esigenze. Tu che hai appena iniziato, come stai affrontando questa sfida? Perché sicuramente è una grande sfida quella di saper organizzare le risorse che si hanno a disposizione.
Che sai bene essere sempre molto poche,
perché siamo
in 18, quindi c'è un rapporto 1 a 5.006, no? Un'unità di personale per 5.600 connazionali. Io penso che, direttore, tu sai che c'è sempre un dibattito aperto, che anche in questi anni sulla cresta dell'onda, sull'utilità o meno delle sedi consolari, di fare tutto online. Io francamente penso che questo, il canale anche dei servizi online, certamente va perseguito e rafforzato, però non potrà mai completamente sostituire il rapporto diretto. E faccio un esempio concreto: il passaporto oggi, per rilasciarlo, questo consolato rilascia 5.500 passaporti l'anno, quest'anno arriveremo almeno a 6.000, c'è bisogno delle impronte biometriche, quindi c'è bisogno della presenza fisica. Dobbiamo rafforzare il canale online, dobbiamo però rafforzare anche i canali diretti, perché abbiamo ancora una prima immigrazione che non ha accesso alla tecnologia, non lo vuole avere, non ce l'ha. Quindi
certo, va rispettato anche questo, è chiaro.
Dobbiamo andargli incontro. In Svizzera, direttore, abbiamo anche un problema che si aggiunge, no? Che è quello che, come sai bene, è stata rivista, ridimensionata la rete, che prima era molto estesa, c'erano 21 uffici nostri tra consolati, agenzie consolari, consolati generali. Oggi siamo rimasti con 5 consolati. Allora è normale che chi aveva il servizio sotto casa o a 10 minuti da casa, se adesso deve fare 50 chilometri, lo viva come un disservizio. Questo è nella natura umana.
No, noi dobbiamo cercare sicuramente di fare in modo di rendere tutto quello che noi facciamo più efficiente possibile per venire incontro anche a questo, ma chiaramente i tempi cambiano, no? E quindi anche in questo dobbiamo cambiare noi. Senti, io adesso vorrei far sentire un altro pezzo musicale e poi avremo l'ultimo blocco per affrontare qualche altro aspetto fra i tanti che sicuramente rimangono ancora inesplorati, ma prima di questo appunto vorrei proporre un altro classico. Oggi sono tutti classici del soul e del rhythm and blues. Questo è un pezzo che si intitola Let's Get It On ed è cantato, eseguito da Aisha. Let's get it on. Beh, un po' difficile certamente tenere il livello dell'originale che era di Marvin Gaye, però sicuramente questa esecuzione di Aisha è notevole ed è contenuta in un disco che si intitola Take Me Higher, Let's Get It On. And now, e ora ritorniamo invece alla nostra trasmissione Diplomazia Dintorni. Gli ospite che attualmente abbiamo con noi è Michele Camerota, console a Basilea, con cui stiamo un po' chiacchierando dell'attività consolare, di tutto quello che le responsabilità che essa comporta, delle sfide. Ma prima abbiamo già con Maurizio Canfora un pochettino spiegato perché fare l'ambasciatore o fare il console sono parte della stessa medaglia, no? Quelle che è la diplomazia. Tu come stai vivendo questa esperienza consolare all'interno di una carriera diplomatica che hai appena intrapreso?
Sì, io ci credo in questa cosa del, cioè, che nel consolare. Forse ricorderai il primo giorno alla Farnesina quando ci avete intervistato all'istituto, che io dissi che una delle mie grandi motivazioni per intraprendere questa carriera era proprio i connazionali all'estero, che ne avevo incontrati molti anche nelle mie precedenti esperienze. Voglio dire due cose, direttore, sul punto. Uno è che oggi anche nel dibattito che c'è in Italia, anche all'interno della Farnesina e della carriera diplomatica, con le ultime vicissitudini che non sto a ricordare, se c'è una cosa veramente insostituibile della Farnesina è la rete consolare, la rete diplomatica, gli uffici all'estero.
Certo.
E all'estero il connazionale, con tutti i grandi temi di politica estera, comunque ci giudica sui servizi, sul tempo di attesa di un passaporto, di un documento, e quindi ci giudica su quello e su quello ci misura. E noi, la sfida qui secondo me è che la pubblica amministrazione oggi deve misurarsi sempre più sulla qualità dei servizi che eroga e non tanto solamente sulla parte della gratuità dell'assistenza, ma proprio sulla qualità dei servizi, che sono fondamentali. L'altra cosa che mi piace ricordare, tu sai bene che io al Ministero sono stato alla DGIT, la Direzione Generale per gli Italiani all'Estero. Permettimi di salutare con grande affetto e stima il Direttore Generale, l'Ambasciatore Ravaglia, che mi ha insegnato tanto e che io stimo in maniera smisurata. Però nelle riunioni che si facevano in Direzione Generale, nei briefing, a me mi colpì molto una frase una volta. Il ricordo, io non l'ho conosciuto, l'ambasciatore Silvio Fagiolo, no? Uh-huh. Che io non ho conosciuto di persona, ma ho studiato sui libri e ne ho sentito parlare, sai che c'è una sala intitolata a lui, al Ministero, e lui diceva che il consolare si fa ad altezza d'uomo, cioè proprio per dire che al di là delle grandi visioni del mondo e via dicendo, il consolare si fa ad altezza d'uomo. Noi ci misuriamo nei consolati con dei connazionali che hanno dimenticato la lingua, magari non l'hanno nemmeno mai saputa bene perché hanno iniziato a lavorare da bambini, hanno fatto dei grandi sacrifici. Quelle persone sono persone dignitose e degne del nostro rispetto e del nostro servizio. Quindi dobbiamo, secondo me, investire molto in questo, e penso, ed è questo per me molto bello anche da vivere come esperienza, che fare il console dà questo, da questo plus nella carriera. Io lo voglio consigliare anche ai miei colleghi di concorso, più, cioè, secondo me fare un'esperienza consolare è importante, perché fa capire.
Ma io penso che questo sia anche un messaggio importante a chi così pensa in futuro di intraprendere la carriera diplomatica, no? Noi spesso spieghiamo quanto sia varia l'attività, e sicuramente questo aspetto è un aspetto molto qualificante, e secondo me sentirlo dalla voce di un giovane che ha appena intrapreso e che ha questo entusiasmo e questa motivazione è molto importante. Quindi la tua testimonianza sicuramente è molto importante. Senti, ci sono tante altre cose che potremmo sicuramente dire della attività consolare, però lascio un po' a te. Che cos'è, in questo pochissimo tempo che noi abbiamo prima di chiudere la trasmissione, un messaggio o qualche altro aspetto che pensi sia opportuno sottolineare?
Ma io sì, è vero, ce ne sarebbero tanti, io poi sono un fiume in piena in questo periodo, però mi concentrerei in particolare su una cosa, la comunicazione. È un dibattito che siamo adesso anche all'interno del Ministero, con questa nuova associazione che nasce così, perché anche soprattutto noi giovani, ma non solo, perché tu sei un modello per noi in questo senso, cioè la comunicazione
un modello, se non altro perché faccio radio ormai da molto tempo.
Noi dobbiamo senza dubbio comunicare di più anche quello che di buono facciamo. Perché noi ogni giorno, tornando il consolare, dà anche delle gratificazioni personali immediate, perché quando si aiuta una persona, quando si aiuta, si ritrova un connazionale smarrito e si aiuta a tornare a casa, è una soddisfazione umana e professionale. E noi ovviamente non dobbiamo comunicare cose che, della privacy e via dicendo, però dobbiamo dire di più quello che noi facciamo, perché poi, sebbene questa è un'altra sfida che io mi pongo e che abbiamo, cioè il rapporto tra cittadini e istituzioni in Italia, che talvolta poi chiuderei con un aneddoto, no? Che è un rapporto difficile, no? Controverso. A me, il direttore, mi raccontavano l'altro giorno di un connazionale che le diceva di tutti i colori sul nostro paese, sugli italiani e via dicendo, a un certo punto gli ha suonato il telefonino e aveva l'inno nazionale.
Come mi sembra molto sintomatico.
E quando noi entriamo in contatto con il connazionale, che magari, e io lo faccio spesso, direttore, giro molto negli uffici, mi piace incontrare i connazionali, quando ci entriamo a contatto diretto e riusciamo a spiegarci, porgendo l'altra guancia, perché penso che la pubblica amministrazione abbia anche il dovere di porgere l'altra guancia rispetto alle lamentele del connazionale, ma spiegandoci, quando ci spieghiamo poi ci si capisce meglio, si collabora meglio ed è anche questa una soddisfazione. Quindi io penso dobbiamo anche lavorare molto su questo rapporto tra cittadini e istituzioni e quindi comunicare di più attraverso i social network, attraverso un rapporto con la stampa che deve essere corretto, senza nessuna sorta di vanità personale, ma semplicemente per dire quello che si fa e che si intende fare.
No, sono contento che tu abbia messo l'accento su questo aspetto. Direi che questa trasmissione, Radio Luis, io e tutti i colleghi che sempre contribuiscono a spiegare un po' il nostro lavoro, sono un piccolo contributo anche in questo senso. E io ti ringrazio molto per la tua disponibilità di oggi. Ti lascio così al meritato riposo prima di riprendere un'altra giornata di grandi attività, e in bocca al lupo per tutte le altre attività.
Grazie.
Ciao Michele, a presto.
Grazie.
Bene, ringrazio tutti gli ascoltatori di oggi per aver seguito con noi questa puntata, la 58esima di Diplomazia Dintorni. Ne approfitto per ricordarvi che tutte le puntate di questa trasmissione sono disponibili in podcast nel blog diplomaziadintorni.wordpress.com. Io sono Stefano Baldi, naturalmente, e vi do appuntamento a martedì prossimo per ascoltare nuovamente Diplomazia Dintorni con altre informazioni, indicazioni, scoperte relative a diplomazia. Un saluto a tutti da Stefano Baldi. Avete ascoltato Diplomazia Dintorni, un programma curato e condotto da Stefano Baldi.